Dickens non perdeva quasi mai il controllo, intanto si impigriva, chiudeva un po'. Tolstoi non perdeva il controllo. Conrad, forse, avrebbe perso il controllo. Guarda caso un altro che raccontava storie di mare. Come se il mare da sotto crepasse la superficie del romanzo. Come se fosse impossibile davvero. Ma in genere fare un romanzo significava anche sfoggiare un controllo assoluto. E questo la gente piaceva. Riusciva a ricevere quella forma di potenza, di infallibilità del romanziere. Era un oggetto di precisione, il romanzo. Come pensare di scriverne uno che ti si spalanca sotto le mani e che scrivi ogni pagina che passa con sempre meno controllo? Si mise a scrivere di personaggi che poi scomparvero d'improvviso, non riusciva a regolarli. Li faceva partire, ma poi se ne dimenticava, poi era troppo tardi, non li riprendeva più. Fece parte che erano teatro, sono proprio lì da scadere. Lui e lei si siedono, lei no perché non ci sono donne nel Moby Dick, lui e lui si siedono. E poi ci sono proprio le parti, Stab parla, Flask parla, in mezzo, senza spiegazione. Dovrebbe essere un uomo che racconta, come chi c'è del teatro. Se volete, il tratto più spettacolare di questa fantastica perdita di controllo è la famosa enciclopedia. Sapete che a un certo punto lui si mise a scrivere dei capitoli di una vera e propria enciclopedia sulle balene. Riversò una quantità di erudizione sterminata, tutto sulle balene. Come vivono, come si cacciano, come si tagliano. La balena in letteratura, la balena nei quadri, la balena in cucina. Barzellette sulla balena. Guardate, è come se Madame Bovary a metà libro, cioè proprio nel bel mezzo della storia, quando voi siete lì che volete capire se lei finalmente la narra, Bovary si fosse fermato a scrivere un'enciclopedia sul matrimonio. Usanze matrimoniali in Oriente. Matrimonio secondo i protestanti. Barzellette sul matrimonio. Guardate che è assurdo. Eppure Mary ci dedicò una quantità di tempo. Poi in un libro, voglio dire, scritto in un anno e mezzo, quindi continuamente, a una velocità porca. No, sono più di 200 pagine in un libro di 700, è qualcosa come un terzo di questo libro, ed è un'enciclopedia. Non c'era nel libro che avete letto a 14 anni, non c'era. E una delle ragioni per cui poi dopo, sì, l'ho incominciato, ma non sono riuscito. Alla quarta, al quarto capitolo sull'uso dell'olio dell'equitano. La cosa più bella è che nel cuore dell'enciclopedia c'è la definizione della balena. E Melville cosa dice? La balena è un pesce. Fantastico! Tutto fiero di sé, perché dice, perché c'è anche gente che pensa che sia un mammifero, ma io? A me piace perché è veramente lo sprezzo dei narratori nei confronti degli scienziati, lo sprezzo della saggezza sul sapere, che tanto poco vale il sapere. Però c'era. E guardate, nella tradizione della narrazione orale, e poi in parte anche nel romanzo poi, questa faccenda del sapere, dell'enciclopedico, il fatto che tu ascoltando la storia vieni a sapere delle cose, diventi un erudito di una certa cosa. I pirati, alla fine sei tutto dei pirati. Vuoi della vita a Trieste, sei tutto della vita a Trieste. Delle consuetudini dei contadini russi. Ecco, senza che lo sai, leggi la storia, ma la narrazione ti comunicava un sapere. Aveva questo impegno pratico, proprio fin dai tempi antichi. E Moby Dick c'è. Ma la cosa curiosa è che, invece che essere con grande maestria intessuta dentro la trama della storia, così come deve essere fatto, tu non te ne accorgi che stai imparando come si cucina la faraona, perché stai seguendo una scena che ti piace. Invece di fare questo, Melville separa proprio le cose. Il capitolo dell'enciclopedia è il capitolo dell'enciclopedia, una palla colossale, boh, uno, due, tre, poi un capitolo sulla storia, poi di nuovo enciclopedia. Guardate che è pazzo. Cioè, è come uno che vuole farmi il cappuccino, però infila del latte, del caffè e poi voi dopo, c'è lo sforzo. sforzo che voi dovete fare leggendo Nobili di Che è rimettere insieme un mondo separato. Ma capite che questo non è un libro controllato, è un libro che viene da sé, in qualche modo, fuori dalla scrittura, fuori da una forma di pazzia, non so. Chi lo fece esplodere questo libro? Hacap. Non qualcosa successo nella vita di Melville, un personaggio. Un personaggio che da sé è tutto scricchio, e tutto si sfascia, e poi comincia a scrivere un'enciclopedia dentro un romanzo d'avventura. Ma non c'era soltanto Hacap su quella nave. C'erano anche gli altri. Marinai che ne avevano già viste di tutti i colori. Cacciatori senza paura, venuti da ogni parte del mondo. Rinnegati, banditi, cannibali. Erano lì per uccidere balene, per guadagnarsi il pane, il normale dettato della vita. Come riuscì quell'uomo a trascinarli via dai loro piccoli destini e lanciarli nel vuoto terrificante della sua personale tragedia, come se fossero poco più che pezzi del suo corpo, frammenti della sua volontà? I tre ramponieri, Tashtego, Dagu, Kwikwek, un concentrato di natura selvaggia e coraggio e forza. E gli ufficiali, con la loro fedeltà alla nave, al mare, a se stessi. Stab, quello che rideva sempre. Flask, quello che non aveva mai paura. E Starbuck, uomo che più di ogni altro là sopra era tutti gli uomini, educato, leale, timorato di Dio, un uomo giusto. E perfino quel ragazzo, Ishmael, salito là sopra per vivere e per null'altro, come fece a prenderseli tutti un giorno in mezzo al mare, sotto il sole a picco? Con che parole li convinse a inseguire non le balene, ma una balena, la sua? Com'è che li fece impazzire? Inchiodò un doblone d'oro spagnolo all'albero maestro e disse che sarebbe stato di colui che per primo avesse visto la balena bianca. Li fece gridare versando rum nell'incavo dei loro arpioni e li fece giurare solennemente e urlare morte a Moby Dick. Urlò anche quella ragazza, Ismaele, più forte che poté. Non lo sapeva, ma era il solo là sopra che sarebbe tornato vivo. Molti anni dopo, ricordando quel giorno, avrebbe detto queste poche parole. Come mai tutto questo accadde? E cos'era diventata per noi la balena bianca? E perché nel nostro inconscio quella balena diventò il gran demonio scusciante dei mari della vita? Il mare. Spiegare tutto questo significherebbe tuffarsi così a fondo, come io non sono mai stato capace di fare. Significherebbe tuffarsi così a fondo, come io non sono stato capace di fare. No, Ishmael è Melville, la voce narrante. Se c'è un posto, se c'è una direzione in cui Moby Dick si spalanca, nonostante le innocenti intenzioni iniziali di Melville, se c'è una direzione in cui si spalanca è la profondità. Già i primi lettori di Moby Dick avevano chiaro in mente che quella era una storia di mare abbastanza avvincente, ma il fascino che veniva da quel libro era che questa storia evidentemente pronunciava qualcosa di assai profondo, qualcosa che era molto più alto, nobile, di balene, di balenieri, ma stava nel profondo. Qualsiasi cosa Moby Dick racconti, è un materiale che viene su dalle regioni del sottosuolo, dove la ragione perde il controllo, l'intelligenza non serve più molto, dove non ci sono nomi. Moby Dick racconta qualcosa che è impronunciabile, se non nella forma della storia o della parabola. Possiamo pensare che sia qualcosa di orribile, ma anche il libro lo dice, spesso ce lo fa capire, qualcosa di sacro. E tutto questo lo si sente leggendo il libro, e tutti se ne accorsero subito, e Melville lo sapeva. Ma cosa racconta esattamente Moby Dick? Esattamente cosa? Questo, se incontrate qualcuno che ve lo dice, non credeteci. Non c'è una vera risposta a questa domanda. Certo, ci sono come fosse degli indizi, e molti ci hanno lavorato su. A me un indizio che piace particolarmente è questo. Per tutto questo libro immenso, Melville cerca di farti avere paura di questa balena e non ci riesce. Di per sé sembra un fallimento, ma attenzione, è più sottile. Dedica così tanti capitoli a cercare di convincerti che quello è un mostro orrendo, a farti sentire la paura, il terrore che i marinai e tutti avevano per quella balena. A un certo punto fa un capitolo sul colore e dice: quel che ci terrorizzava era il colore, la balena bianca, questa enorme montagna che fiorava ed era bianca, e giù sul bianco, quanto il bianco sia un colore che terrorizza, nella storia, barzellette sul bianco, cioè. E un po' con gli albini, un po' ti convince, perché non so voi, sai, da bambino quando vedi l'albino un po' ti spiega, ma c'è una balena, no? Ci credi perché Melville, ma non è che senti paura, non è come quando leggi Nosferatu, ecco, Nosferatu fa paura, se nel libro hai paura, poi vai a dormire e tieni la luce accesa, le finestre chiuse. Ma non è che vai nella vasca da bagno e controlli che non ci sia una balena, cioè, non diventa una cosa che ti piglia, no? E questo punto è molto interessante. Ci sono così tante parole per dipingere e dire la balena bianca in Moby Dick, evidentemente perché manca l'unica che la direbbe. È come una grande cerimonia a corteggiare un posto, un luogo, un nome che prima o poi lo sento, sarò capace di dire, ma adesso prendo tempo. Oh. E se ci pensate all'enciclopedia, no? Insomma, perché questa enciclopedia? Perché? Perché? Perché quando non riesci a pronunciare un nome ci giri intorno. Dici tutto quello che sai, tranne quello che sai ma non vuoi dire. O non vuoi sapere, o non vuoi riconoscere. E guardate, dove quella parola non viene pronunciata, e non viene mai pronunciata, degli spazi bianchi che lascia quella parola, delle pagine bianche, tantissime, che si lascia dietro quel mutismo, lì voi trovate Huckab. Perché la balena bianca proprio non gli riuscì di renderla terrorizzante, ma il riflesso della balena su un uomo, il riflesso nero su un uomo, quello gli riuscì da Dio. Il grande male bianco che vive in profondità e che torna in superficie solo per respirare, per essere più forte e per ammazzare. Quello non c'ha nome, ma il suo riflesso nero su un uomo, quello è un nome, Huckab. E guardate che quello è un personaggio pazzesco, l'uomo colpito dal male. Nel mondo dei libri, guardate, c'è poco che racconti l'uomo colpito dal male bianco come il personaggio di Huckab. Se pensate a questa sua capacità pazzesca di convocare tutti quanti, il mondo intero, nella sua agonia, come se il suo destino fosse l'unico alto, nobile, in mezzo a tante piccole storie, qualunque, che aspettano solo di essere riscattate, partecipando alla sua tragedia. E la forza fisica, più il male lo lo sconcia nel corpo, più ne fa un poveretto, più lui sfoggia una volontà stupefacente. Il ferro. La mia anima corre sui binari di ferro. Gli altri hanno volontà, hanno determinazione, ma la sua è un'altra cosa. Ed è tutt'uno con l'essere fisicamente sverciato. Ecco il film con la morte. Il fatto di andarsi a cercare sempre il bilico sulla morte, sempre, sempre lì a volteggiare. Con gli occhi degli altri, affascinanti. Chi non guarda uno che è in bilico sulla morte? Quando vado sulle nuvole a cielo, tutti a guardare. Non puoi non guardare. E lui? È solo lui. Tanto che alla fine tutti imparano quel male. E in certa misura se lo prendono addosso, e vabbè. Non hanno resistenza, inchiodo un doblone d'oro spagnolo sull'albero maestro. E tutti, anche quelli che del male bianco nemmeno ne avrebbero mai saputo niente nella vita, niente, incominciano a girare nel cerchio della sua agonia. Quel tipo di uomo, a capo, quello sì, fa paura. Fa paura essere quell'uomo. Fa paura vivere vicino a quell'uomo. E intorno a Acab tutti hanno paura di lui. E lui è il focolare che brucia paura dall'inizio alla fine di questo libro. C'è una bella frase di Starbuck. A un certo punto del libro lui dice, scende dalla lancia per combattere contro una balena normale, e c'ha i suoi, quelli che ha scelto, che è il rematore. E lui dice, avete paura della balena? La risposta dovrebbe essere, no, figurati. Ma lui aggiunge, non voglio sulla mia lancia gente che non abbia paura della balena. Vale per Moby Dick. Non voglio in questo teatro gente che non abbia il senso della paura. Senza paura quel libro, guardate. E maybe non ci aiutò con la balena, ma, oh, se ci aiutò.